Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda Sant'Efrem, una delle glorie di tutta la Chiesa, la tradizione siriaca. Oggi c'è anche, è giusto nominarlo all'inizio della Messa, gli 80 anni di Giovanni Mario, vedo qui. È una bella, un bel traguardo, è l'occasione soprattutto per pregare per lui, per ringraziare insieme a lui.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 26-43. Paolo continuò a dire: «Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non l'hanno riconosciuto, e condannandolo hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo avere adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II: «Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato». Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato: «Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede». Per questo in un altro testo dice anche: «Non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione». Ora, Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati, per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Badate dunque che non avvenga ciò che è detto nei profeti: guardate, beffardi, stupite e nascondetevi, perché un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera che voi non credereste se vi fosse raccontata. Mentre uscivano, li esortavano ad annunciare loro queste cose il sabato seguente. Sciolta l'assemblea, molti giudei e proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Parola di Dio.
Ecco, siamo nel discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, è in Turchia. C'è ancora le fondamenta della sinagoga, oggi si possono vedere. Per introdurre richiamerei quello che è stato accennato forse più di una volta. Troviamo ancora qui, come all'inizio del discorso, così anche al versetto 26, la presenza, la distinzione fra gli israeliti e i timorati di Dio. E questo ci dice, non è la prima volta, che la presenza di non ebrei abitualmente nel culto sinagogale non è una novità delle comunità cristiane. E quello che poi sarà oggetto di chiarimento e di discussione lo si vedrà più avanti, e cioè è il modo dell'inclusione piena dei non ebrei in Israele, perché questa era la prospettiva di Paolo e degli altri. Con l'inclusione nella Chiesa si includeva in Israele, e il modo di questa inclusione naturalmente consiste a una sua novità, e le ragioni di questa novità e anche le soluzioni pratiche verranno affrontate successivamente. Ecco, detto questo, vi lascio la parola. Come vediamo, e direi che tutti gli atti lo confermano, Paolo, che è anche per Luca negli atti l'apostolo dei gentili, in realtà negli atti è l'apostolo di Israele, cioè il suo uditorio principale, continuo e abituale, è Israele, le sinagoghe, e anche poi quei gentili, quei non ebrei che sono nella sinagoga, essenzialmente è questo. Diverso è nelle lettere, no, non è detto che le due cose non possano concordare, ma le lettere, nelle lettere Paolo, l'uditorio di Paolo sono sempre i non ebrei. Quindi qui invece troviamo una contestualizzazione, ecco, tipica degli atti. Ecco, vi lascio subito la parola sul brano di oggi, molto denso.
Il versetto 31 dice: egli apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. Mi sembra che in questo versetto Paolo si discosti un pochino dall'essere apostolo, perché difatti c'è la nota, chiamo 1:8, che dice: ma riceverete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme. E poi anche dal fatto che il gruppo degli apostoli, per essere ricostituito in 12 unità, quando viene cooptato Mattia, quando viene estratto sorte Mattia, è tra quelli che avevano seguito Gesù dall'inizio. Quindi è fondamentale che abbiano partecipato tutto alla parabola di vita di Gesù.
L'uso di Luca della parola apostolo corrisponde a quello che diceva. Per Luca apostoli sono i 12. Un uso diverso della parola apostolo si trova invece in altri testi in modo più ampio. Luca le riserva i 12, e apostoli per Luca sono gli stessi. In questo senso Paolo non è dei 12, però non è detto che per Luca Paolo non sia una specie di super apostolo, perché anche lui ha visto il Cristo risorto. Quindi non è l'uno e l'altro insieme. Ecco, era solo per precisare se questa cosa è esatta. Ecco.
Luca, al versetto 27 della pericope di oggi, ci parla del rifiuto colpevole di Gerusalemme, dei suoi abitanti, nei confronti di Cristo, e senza mezzi termini ne parla. Lo si divide in 3 punti. Il primo tratta dell'ignoranza e responsabilità attiva degli abitanti di Gerusalemme e anche dei loro capi. Il secondo punto parla del compimento delle scritture. Cioè, nonostante il rifiuto, le scritture si sono compiute ugualmente. E il terzo punto definisce l'ignoranza degli ebrei qui presentato come un misconoscimento colpevole, perché in effetti Gesù dice: se non avessi fatto di fronte a loro cose come ho fatto, non avrebbero colpa, ma ora hanno visto e quindi naturalmente non possono essere scusati. Paolo, pur constatando che l'attività dei dodici si limita di fatto alla istruzione del popolo, cioè di Israele, egli stesso riconosce che sono loro i testimoni, cioè i dodici, come appunto ha accennato già Giovanni, sono loro i testimoni per eccellenza. Luca, inoltre, noterà volentieri che anche Paolo ha ricevuto da Dio e da Gesù la missione di testimone per evangelizzare i pagani e la sta compiendo, però non può dire di avere visto e udito le stesse cose degli apostoli durante il ministero di Gesù. La manifestazione di Gesù, che segna la sua conversione, è messa in relazione a fatti successivi, ma non alle stesse apparizioni fatte ai testimoni nel corso dei 40 giorni. Paolo però fa un'esperienza delle cose in altro modo.
Ma è già stato accennato che questo testo è abbastanza complesso e io sono andata proprio nella parte, almeno secondo me, la più difficile per me, e quindi ho dovuto farmi un po' aiutare. La citazione di Isaia 55,3, nel versetto 34, ecco: darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede. So che c'è qualche problema come per la l'interpretazione di queste cose sante che sono state date a Davide. Mi sono fatta un po' aiutare. Intanto ho visto prima che anche Pietro parla di una promessa. Al versetto 23 l'abbiamo già vista, che mi pare che dia, che avvia un po' l'argomento, e dice al versetto 23, l'abbiamo visto precedentemente: dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Già questo, ecco, lui si riferisce appunto e parla proprio ai giudei, ecco, quindi per salvatore per Israele. Poi i versetti 32-33 di oggi precisano che questa promessa fatta ai padri è si adempiuta per noi loro figli. Ecco, anche questo è un passaggio più avanti e mi sembra molto significativo. E il versetto 38 conclude che il perdono dei peccati, ecco, non solo il Salvatore risorto, cioè Gesù risorto, ma soprattutto il perdono dei peccati è concesso grazie alla risurrezione di Gesù, non solo a Israele, ma a chiunque crede. Non so se ho legato male o ho letto male, perché non è solo farina del mio sacco questo, ma comunque l'ho elaborato nella preghiera. Allora, le cose sante, quelle che sono state promesse a Davide, cioè la santità che Dio si è impegnato a dare, certo è la santità di Davide, no? Che ha trovato un re secondo il suo cuore, ma di un Davide immortale, perché poi il Salmo 16 dice appunto: tu non troverai, cioè non riposerai nel sepolcro. Quindi un Davide immortale. Mi sembrava che fosse questa ecco la promessa che è stata fatta a Davide. E Pietro appunto aveva già annunciato che il Dio dei padri, che Dio ha risuscitato Gesù, per che cosa? Per dare a Israele la conversione e la remissione dei peccati. Cioè, mi sembra che non è una forzatura, se ho capito bene, per dire che la citazione della promessa di Dio, delle realtà, delle cose sante di Davide, è una profezia della risurrezione di Gesù. Cioè, che non può che non può non morire, e diventa causa di santità e di giustizia per tutti coloro che lo credono, e Israele per primo. Cioè, mi sembra che sia un annuncio grande non solo della risurrezione, ma della partecipazione, della vittoria di Gesù offerta a tutti.
Il versetto 38 e 39 dice questo: la legge mosaica non può perdonare, cioè questo, la legge mosaica non perdona, potrà riconoscere la colpa, potrà condannare, potrà discolpare, ma bisogna andare a trovare, cioè ci deve essere qualcos'altro che vada oltre, che sia, ed è questo, è l'evento Gesù, l'avvenimento di Gesù che integra forse la legge, non lo so, questo comunque è l'evento di Gesù che può togliere il peccato. La legge non lo toglie, la legge appunto condanna o discolpa, ma il peccato è lui, nel volere di Dio, che se l'è assunto su di sé e quindi redime l'uomo da ogni macchia. Non lo può fare la legge. La legge può rendere forse consapevoli delle colpe, ma non va oltre, credo.
Ci sono cose veramente molto interessanti, ne cito solo una anche. Bene, i giudei timorati di Dio e i proseliti credenti in Dio. Chi sono sti proseliti credenti in Dio? Punto. Complessivamente, devo dire che confesso di fare molta fatica a pensare che questo discorso di Paolo sia avvenuto veramente così, e cioè che mancano, è troppo breve, mancano troppi elementi conoscitivi per l'uditorio, e cioè manca tutta la prima parte, quello che Gesù fece e insegnò fino alla sua ascensione, cioè manca il Vangelo, manca il contenuto del Vangelo. Chi era Gesù e che cosa ha fatto Gesù? E quindi penso che in realtà, ad esempio, manca la contestualizzazione. Qual era il passo della Torah e dell'Aftarah che venne letto? Sarebbe interessante capire, sapere da dove è scaturito questo discorso, come è stato contestualizzato, questo manca. Ecco, credo invece che questo sia, penso, lo schema dell'annuncio della Chiesa lucana, della Chiesa dei primi secoli. E come tale quindi molto interessante, perché intanto è incentrato sull'annuncio del Messia davidico, è chiaro, no? Il Messia davidico, ecco, e poi perché viene fatto nei tempi che sono i tempi del sabato, cioè entrano nel giorno di sabato e viene rimandato il sabato. Qui in questo discorso viene citato tre volte, no? All'inizio, quando loro entrano, e poi in mezzo c'è anche, dice, i profeti, le voci dei profeti che vengono annunciate in giorno di sabato, e poi alla fine c'è praticamente il rimando a un altro discorso successivo nel giorno del sabato. Quindi questo secondo me è molto rilevante, ecco. E poi sono rilevanti i passi, cioè i passi che vengono utilizzati, i passi delle scritture che vengono utilizzati per annunciare e per, diciamo così, fare capire che era già scritto nelle scritture che il Messia sarebbe, che il Cristo sarebbe risorto e che quindi questa risurrezione avrebbe portato, diciamo così, a compimento le scritture. E poi ci sono altri aspetti che sono molto importanti, e quelli del rispetto, cioè è un discorso di grande rispetto nei confronti anche dei capi di Gerusalemme, che hanno, diciamo così, hanno condannato a morte, ma in questo modo hanno adempiuto le scritture, quindi non c'è una contrapposizione, un'accusa, ecco. Ecco, sono tutti elementi molto importanti, cioè probabilmente la Chiesa lucana, la Chiesa dei primi secoli, annunciava Gesù, il Cristo, il Messia, in questo modo, utilizzando questi passi e questi passaggi. Però ovviamente in questo discorso manca appunto tutta la parte centrale, cioè dire: ma Gesù chi era? Ma Giovanni Battista chi era? Cioè, qui è fatto un accenno, ma potevano loro sapere chi era Giovanni Battista e che cosa e qual era la sua rilevanza?
Forse questo testo è troppo lungo, sarebbe stato meglio meditarlo in due volte, perché sono troppi temi. Io ne aggiungo solo uno. Sì, alcune cose sono già state toccate da Andrea, da Giovanna, vabbè. E come si parla della risurrezione di Gesù, citando il Salmo II ancora una volta, che noi lo applichiamo alla incarnazione, invece qui è nella risurrezione che Gesù è costituito figlio. Non so se forse è una teologia, forse non so come si definisce questa teologia adozionista, forse, non lo so. Cioè che a un certo punto Gesù diventa figlio per quello che ha fatto, Dio lo costituisce figlio generato in quel giorno. E un altro aspetto, sempre riguardante la risurrezione di Gesù, è quello che si annuncia, la remissione dei peccati. Non dice: Gesù ha aperto le porte del paradiso e ci porterà tutti in paradiso. Qui non è così. Qui Gesù è risorto e chi crede in lui riceve la giustificazione. Questo anche in altri testi del Nuovo Testamento collegato alla risurrezione di Gesù c'è soprattutto la giustificazione. Rispetto a quello che diceva Stefano di questi testi che non sono citati, i testi che erano stati letti nella sinagoga, si dice che sono letti la legge e i profeti, ma poi non sono citati. Io, guardando tutte le citazioni fatte qua, vedo che sono quelle che usava anche Pietro per annunciare Gesù. Quella che non c'è è il monito di Abacuc 1. Allora mi viene da dire, forse avevano meditato quello. Quindi Paolo lo inserisce nel discorso di annuncio, che il discorso usa i testi, diciamo, come ha detto Stefano, quelli che probabilmente venivano usati per dare il primo annuncio. Salmo 15, Salmo 109. E poi anch'io avevo notato questa contrapposizione tra al versetto 26, noi e quelli di Gerusalemme. Sembra, siccome voi non, quelli di Gerusalemme non l'hanno accettato, e quindi è mandata a noi, ma non è che noi siamo quelli di noi che stiamo parlando, siamo sempre in una sinagoga. Sembra che il contrasto non sia tra giudei e gentili, ma tra quelli di Gerusalemme e noi.
Forse Sara ha già detto quello che volevo dire, ma perché non ho sentito bene. Però a me ha colpito molto il primo versetto di oggi, perché ieri faceva la storia della salvezza con quel salto poi da Davide a Gesù, Giovanni, con in mezzo Giovanni, e oggi dice che questa parola di salvezza è stata mandata a noi. Oggi c'è la conclusione, è questo il tempo della conclusione. E poi più avanti dirà il versetto 32, la promessa fatta ai padri si è realizzata perché Dio l'ha compiuta per noi. Quindi è una puntualizzazione molto importante, mi sembra questa. e per noi si realizzano, a noi vengono date le cose sante di Davide, ricollegandosi a Isaia che diceva al capitolo 55: io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. E poi c'è questa, e tutto si riassume nella resurrezione di Gesù. E poi mi piace molto anche quel versetto 36 che è già stato citato, dice che Davide morì e fu unito ai suoi padri, ma dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo. Oggi è un altro tempo, ecco, queste cose mi sembravano molto importanti. E poi quella frase che richiama Abacuc, che dice: un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera che voi non credereste se vi fosse raccontata. Questa cosa anche ieri sera l'abbiamo detta tra di noi, perché è una frase meravigliosa, una cosa che è talmente grande che facciamo fatica a crederla, ed è questa giustificazione, la salvezza.
Sembra difficile affrontare i vari punti, comunque Stefano ha già anche mostrato che questa è una composizione naturalmente di Luca messa in bocca a Paolo. Volevo sottolineare il versetto 27 e 29, che insiste ancora di più rispetto a Pietro sul fatto che gli abitanti di Gerusalemme, proprio consegnando Gesù, hanno compiuto le scritture. Questa è la cosa fondamentale, è che hanno compiuto le scritture. Questo lo riprende anche al versetto 29. Questo è il punto centrale. Non si parla di responsabilità qui. Già Pietro invece esplicita e li scusa quando parla direttamente: io so che voi, i vostri capi, avete agito per ignoranza. Qui non si parla neanche di questo, un tono molto diverso da quello di Stefano. Ecco, no, invece il punto centrale, mi azzarderei a dire, è dal versetto 33 in poi, o 32, la promessa per Paolo, qui per Luca, la promessa fatta ai padri è la perdono dei peccati. C'è nei profeti che Dio perdonerà. Non è che Dio prima non perdona, tutta la Bibbia dice di Dio perdona. A chi si parla di questo perdono, ecco, finale di Dio? Su questo bisognerebbe riflettere o precisare. Comunque mi pare che questa sia la promessa. Dio l'ha realizzata, questa promessa fatta ai padri, attraverso la risurrezione di Gesù. E poi ci sono alcune citazioni. La prima riguarda la nuova posizione di Gesù: tu sei mio figlio, e la risurrezione. Gesù qui è dichiarato figlio di Dio in virtù della risurrezione. Questo non è soltanto di questo passo di Luca, c'è nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 4, c'è nella lettera agli Ebrei, in diversi punti, ma adesso non c'è il tempo per mostrarlo. L'idea cioè che Gesù è diventato figlio di Dio con la risurrezione dei morti. Questo non contraddice il fatto che Luca stesso parla della figliolanza di Gesù nei Vangeli dell'infanzia. Questo è successivo, diciamo, è una riapplicazione, lo era anche prima. Questo non toglie nulla all'importanza di questa teologia che troviamo negli Atti, e non soltanto negli Atti, che con la risurrezione Gesù ha ricevuto da Dio una posizione importantissima, cioè attraverso di lui, che è il nuovo Davide, vengono date le cose sante di Davide. Le cose sante di Davide, che sono sicure, dice, che sono affidabili, cioè che durano per sempre, ci vengono date a noi, a Israele, dice, attraverso, in virtù della risurrezione di Gesù, di questa nuova posizione. E per dimostrare questo cita il Salmo, anche il Salmo 16, dove c'è la parola corruzione, cioè che questa posizione di Gesù è una posizione definitiva. fa parte degli eventi finali del compimento del disegno di Dio. La sua posizione è definitiva e non vede la corruzione, rimane in questa posizione. E la conclusione, tra l'altro, mostra molto bene anche questo passo, che non è nelle lettere paoline, però corrisponde bene, la coincidenza fra la giustificazione e il perdono dei peccati. Lo vediamo molto bene nei versetti 38 e 39, ed è così anche nelle lettere paoline, nella lettera ai Romani, eccetera. Naturalmente il perdono dei peccati è solo una prima fase, è il dono attuale che Dio dona attraverso il Messia, credendo in Lui. Non è tutto il disegno finale. La giustificazione qui la si ottiene attraverso la fede in Gesù, e quindi si ottiene il perdono delle colpe. Preghiamo per... e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per tutte le chiese della tradizione siriaca, invocando l'intercessione di Sant'Efrem, e per tutti coloro che attingono ancora oggi dai suoi scritti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Supplichiamo per ottenere il dono della pace per il mondo, per gli uomini, e la salvezza di tutti. Preghiamo. Ricordiamo le intenzioni del Papa, del Vescovo, del nostro Vescovo, per le sue intenzioni, e anche noi ci uniamo alla sua preghiera. Preghiamo. Preghiamo in questo giorno, come dicevo all'inizio, per Giovanni Mario, unendo anche i fratelli e sorelle di Ainarichi in modo speciale, per lui e per il suo servizio, che il Signore lo conforti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ci è chiesto anche un ricordo per Davide Piva, molti di voi lo conoscono, in questo giorno. Una sua intenzione e un suo colloquio col Vescovo. Ecco perché il Signore guidi ogni cosa secondo la sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Giungete anche voi qualche intenzione.
Ci sono tanti altri vari ricordi. Anastasio, compleanno. Francesco De Rossi, compleanno. Francesco Guaraldi, lo stesso, Giacomo Zaccherini, Anna Caringi, prima cresima comunione di Silvia, Maria e Piero, e tutti gli altri che ricordano un giorno particolare.
Sono compleanni, sono...
Cresima, e anche cresima e battesimo della Silvia, sì, e fratello. E vabbè, tanti altri, sì, preghiamo, sì, per loro, e ricordiamo che anche l'atto di offerta di Santa Teresina oggi.
Sì.
Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per Cecilia, perché il Signore le dia forza e consolazione, per sua sorella Adriana, e poi preghiamo per il papà di Patrizia, per tutti gli altri anziani che sappiamo in difficoltà, e anche quelli che fossero più avviliti dalla solitudine e col senso un po' di abbandono, per quelli che sono negli ospedali ancora in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Continuiamo appunto in questo senso a ricordare anche la sorella di Gemma e tutta la sua famiglia, e ricordiamo anche Don Efrem in questo giorno di Sant'Efrem, perché il Signore su tutti e fonda la sua grazia, la sua compassione, la sua misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Vorrei aggiungere un ricordo per Mary Aspoli, la nostra Mary, che è così impegnata e devota verso la tradizione siriaca, anche verso Sant'Efrem, tutta la sua vita, la sua preghiera e la comunione con noi. Preghiamo.
Preghiamo anche per tutti quelli che ci fanno del bene, perché il Signore li ricompensi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Come abbiamo pregato per me, ripreghiamo anche per Ignazio, che tanto del suo tempo ha dedica a Sant'Efrem, per tutto il suo lavoro, la sua mole di lavoro, le sue iniziative, e perché il Signore lo benedica e possiamo sempre sentire ognuno dei doni della comunità come fatti a tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E affidiamo anche all'intercessione di Sant'Efrem il nostro Giovannino. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Concludiamo, aggiungendo tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori, i morenti, i morti di queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo nel nome del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.